Benvenuti a Famous Monsters, il rock a 360 gradi.
E buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici di Radio Sherwood, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Famous Monsters. Vi ricordo che ci state ascoltando su Radio Sherwood, quindi www.sherwood.it, e su Gemini Network, quindi Gemini Network. It. Oggi puntata ricchissima perché abbiamo due ospiti oggi, non siamo riusciti a metterli in giorni diversi la settimana, due degli nostri ospiti fissi, quindi il nostro Cristiano e il nostro Giuseppone, che interverranno entrambi in questa puntata, quindi puntata ricchissima, assolutamente da non perdere, immancabili come sempre le nostre rubriche Back to e Sherwood Archives. Oggi molto molto interessante anche Sherwood Archives perché è una band che a me piace molto molto molto, e quindi siamo pronti per iniziare questa nuova puntata. Iniziamo subito con una super band. Questi sono gli Audioslave, questa qui è Be Yourself.
Thank you.
questi erano gli Audioslave con Be Yourself. A introdurre questa nostra puntata abbiamo al telefono con noi Cristiano. Ciao Cri.
Ciao Gianluca, ciao a tutti gli ascoltatori.
Bentornato qua a Famous Monster, è sempre un piacere averti
ospite. Reciproco, io come ti ho detto l'altra volta che abbiamo fatto la trasmissione, prima della trasmissione del 2021, mi mancava questo appuntamento, mi mancavi.
Perfetto, infatti anche tu. E oggi andiamo ad affrontare, insomma andiamo a parlare di mostri sacri oggi, qui giusto, un mostro sacro in particolare.
Famous Monster.
Esatto, un Famous Monster particolare, quindi... Stiamo parlando di insomma, un artista che prende il nome, il cognome da una grandissima band, giusto?
Sì, allora guarda, innanzitutto è uno dei supereroi della mia gioventù musicale, della mia adolescenza, anche credo della tua e credo di tanti radioascoltatori. Oggi voglio parlare di Marky Ramone. Marky Ramone, che penso che, come dici tu, dal cognome si capisca
di chi stiamo parlando, ecco,
ha suonato. Anche se anche Paul McCartney si chiama Paul Ramone.
Sì, questo mi mancava.
Va detto. I Ramones prendono il loro nome da questo cognome fittizio che usavano i Beatles per registrarsi agli alberghi e non farsi trovare dai loro fan.
Fantastico, no, questa è una chicca che non sapevo, che mi hai tirato fuori e che non sapevo, sì. Fantastico.
Infatti Paul Ramone era Paul McCartney, poi... Come è strana la vita, chi l'avrebbe mai detto che i Ramones poi sarebbero diventati i Beatles degli anni 77?
Sì.
Perché se tu ci pensi bene, la loro formula è una formula ipervelocizzata di quello che sono i Beatles, del pop rock in quattro quarti, quindi...
Sì, fondamentalmente, che dire,
vedi? Vedi, tutto torna poi, quindi a me oggi piaceva parlare di Marky Ramone perché io... Voglio dire, oltre a essere uno dei miei artisti preferiti, lo reputo il batterista punk più bravo.
Poi tu sei batterista, quindi per forza ci sta.
Indegnamente io. Però voglio dire, lo vedo come un modello per me, ma come penso tanti altri, per la, come si può dire, la semplicità del suono che poi esprime nei live e nei dischi.
Nonostante comunque quindi... lui e Ramones abbia dato un grande contributo una volta arrivato, perché comunque aveva un'esperienza musicale superiore al resto della band anche.
Assolutamente, ma come mi piaceva discutere con te nei giorni scorsi, i Ramones sono un po' cambiati quando è entrato lui nel 78 e quando fu registrato Road to Ruin. Perché era il primo album con una produzione molto più metallica, molto più poderosa che i $6,000 usati dal cugino di Bon Jovi per produrre il primo album. E poi c'era una batteria veramente coi controcoglioni, quindi veramente ben registrata, solida, minimale. Questo lo avvicinava a Tommy Ramone, però una batteria veramente registrata come Dio comanda.
Assolutamente. Allora andiamo a sentire il primo brano che abbiamo scelto, che hai scelto
io
oggi.
Io penso che questo brano esplichi benissimo la differenza che c'è tra Marky Ramone e Tommy, e la differenza tra i primi tre album e il pezzo che è sul Road to Ruin, I Wanna Be Sedated.
E allora andiamoci a sentire subito i Ramones
con piacere.
I Wanna Be Sedated. We'll be right back. I Wanna Be Sedated dei Ramones. Iniziamo subito a bomba, Cri, con un pezzone molto simbolico della band.
Assolutamente, è simbolico di quello che ti ho detto prima, che anzi non ti ho detto, vi ho detto prima. Però è una cosa che non, che penso abbia notato anche tu, c'è un assolo di una nota.
Sì.
Che non mi stancherei mai di ascoltarlo sto pezzo. E poi voglio dire, sembra un controsenso, un assolo di una nota.
Sì, sì, però ci sta bene in tutto, quindi,
sta benissimo, ma se noi pensiamo agli assoli pensiamo a Steve Vai, no?
Eh beh, certo, ma
no. Però voglio dire, assolo di una nota è geniale nella sua semplicità.
Sì, concordo.
Geniale, quindi ci sta benissimo. Quindi fantastico.
Fantastico.
Veniamo, altro da dire.
Veniamo alla prossima band che qua invece mai dato un'illuminazione, perché non conoscevo questi.
Sì, ma guarda, noi siamo sempre in questo viaggio musicale di oggi, Stati Uniti, New York, esatto. Che è stato il fulcro del punk americano, perché si è passati da Detroit con i hip hop, però poi la grande mela è stata nel 77 una fucina importantissima di band.
Assolutamente, ricordiamo i CBCBs come locale,
assolutamente,
dove si esibirono tutte le band più importanti della scena dell'epoca.
Certo, se noi pensiamo a New York, pensiamo ai Ramones, pensiamo ai Dead Boys, pensiamo ai Blondie.
Assolutamente.
Quindi, giusto per dire qualche band, se poi vogliamo passare agli anni 80, ti dico solo un nome, i Misfits, per esempio.
Vabbè.
Per esempio.
Però, no, veniamo un'altra band.
Come abbiamo detto prima, Marky Ramone naturalmente ha fatto la sua bella trafila, perché non era partito originariamente a suonare nei Ramones. Quindi ebbe anche lui non era di New York, era di San Francisco.
Uh-huh.
Quindi partì ben presto con una band hard rock che ha fatto due begli album nel 71 e nel 72, erano i Dust. Una band che consiglio di ascoltare. Subito dopo i Dust ci fu l'esperienza con un noto personaggio punk di New York, Richard Dell, con cui registrò secondo me un capolavoro di quello che poi diventò la scena newyorkese. Quindi fu proprio il biglietto da visita per chi vuole approfondire il movimento punk negli Stati Uniti.
Tra l'altro questo è molto grezzo come suona, quello, mi è piaciuto molto questo.
Sì, molto grezzo. E poi sai che cosa? A me quando ascolto questo album, Blank Generation, che già dice tutto come titolo, mi vengono in mente i Television di Tom Verlaine. Quindi voglio dire, è stato proprio l'antesignano questo album per il punk newyorkese, che voglio dire, si rifà a quelle band che abbiamo detto poco fa, Ramones, Dead Boys, Blondie, New York Dolls. Quindi secondo me è un gran pezzo e un grand album.
Allora andiamoci ad ascoltare subito. Abbiamo detto Richard L, questo è
And the Void,
scusate, questa qui me l'ero dimenticata. E ci andiamo ad ascoltare Love Comes in Sports.
Drive people alive, though I now know the fact. They don't cut like an axe, baby.
Richard L. and the Voidoids, giusto Cri?
Assolutamente
sì. Allora, questa era Love Come in Sports e diciamo sono molto grezzo rispetto a quello che abbiamo sentito prima.
Sì, naturalmente qualche anno precedente era Monz.
Vabbè, ci sta, giustamente, se abbiamo detto che aveva fatto tutta una serie, una trafila di un certo tipo, direi che insomma.
Guarda, io in questo caso parlerei, perché vedi, sempre questa è la bellezza del punk, tante sottospecie di suono, lo chiamerei un punk artist, quindi un art punk, è una cosa un po' più intellettuale, però sono tutte esperienze che sono state funzionali poi a creare quello che è stato il suono del 77.
Sì, beh, a me dà molto l'impressione di qualcosa molto vicino al rock and roll, sinceramente. Anche.
Assolutamente, ma il punk è questo. Guarda, quando parli di rock and roll, vedi, noi abbiamo parlato prima che secondo me questo pezzo può sembrare molto vicino ai Television, però potrebbe sembrare anche Johnny Thunders.
Eh sì.
Johnny Thunders con la sua esperienza solista, oppure quando anche ha suonato nei New York Dolls. Io vedo questo orizzonte.
Esatto, adesso perché andiamo a parlare un attimo di questa band, sì, e spiegaci allora, soprattutto allora, il motivo sì, per cui sì, ne parliamo sì, oggi. Sì.
Allora, guarda, vedi, ogni volta che si parla di qualche band, sono un sacco di riferimenti, di contatti che poi vedi, vengono in maniera, vedi, spontanea. Quando io ti ho detto dell'acronimo Ramon per i Beatles, non era preventivato affinché lo dicessi, quindi si parla così fra amici e questo è il bello della trasmissione. Io oggi ho voluto mettere un pezzo dei New York Dolls perché purtroppo qualche giorno fa è venuto a mancare il loro chitarrista.
Purtroppo sì.
Sylvain Sylvain, un altro mito. Penso che veramente senza questi album, senza Iggy Pop, senza le New York Dolls, io penso che poi il movimento punk non ci sarebbe stato.
Quindi hanno sicuramente dato un apporto fondamentale alla costruzione di una scena intera, perché comunque anche loro molto rockeggianti all'inizio, molto rock and roll, suono grezzo.
Allora guarda, io quando parlando di questo pezzo consiglio a tutti di vedere la serie che è stata prodotta da Iggy Pop e John Varvatos, che è praticamente lo stilista che ha rilevato il CBGB, che per chi non lo sapesse adesso è un brand d'abbigliamento, non è più quel locale.
È una boutique adesso al posto del locale.
Perfetto,
purtroppo.
Sì. Quindi vedi, anche questo è un riferimento. Noi parliamo di una boutique come è stata a Londra nel 77 con Vivienne Westwood e Malcolm McLaren. Praticamente loro avevano fondato un negozio che si chiama Punk, che è proprio il nome di questa serie che è andata qualche mese fa su Sky, che io consiglio a tutti di vedere. Perché quando noi parliamo di New York Dolls, come parlavamo di Sex Pistols, non si parla solo di uno stile di musica oltraggioso, del messaggio nichilista, a volte ironico, ma si parla proprio di una vera immagine che si denotava tramite il trucco, tramite le zeppe giganti, i vestiti attillati, quindi si giocava molto sul limite, che poi è quello che è il punk.
Esatto.
Un'esistenza vissuta al limite proprio, quindi guarda, veramente con molto dispiacere, perché già in quella serie si vedeva Sylvain molto affaticato, claudicante, con un bastone, però sempre una band che è riduttivo definire una fonte di ispirazione, sono stati dei miti.
Ecco, diciamolo chiaramente.
Dei miti, poi per una carriera che proprio come il punk comanda è stata molto carna di pezzi, di album, quindi veramente Live Fast, Die Young.
Fantastico, ci sta perfettamente come situazione. Sì, allora, Cri, prima di lanciare il prossimo brano, che è l'ultimo che ci ha consigliato per oggi, io ti saluto e ti ringrazio ancora una volta per la tua partecipazione preziosissima a Famous Monsters. Ci sentiamo ovviamente la settimana prossima per altre chicchette che deciderai di buttar fuori. Lancia l'ultimo brano che ci proponi, poi dopo noi ci risentiamo anche con il nostro Giuseppe dopo il momento Back to di oggi. Intanto ci andiamo ad ascoltare.
Allora, Looking for a Kiss, dal debutto di New York Dolls 1974.
Andiamo, ciao Cri!
Ciao!
I'm in love, L-U-V. looking for a kiss. Looking for a kiss. Looking for a kiss. Looking for a kiss.
E questi erano i New York Dolls con Looking for a Kiss, ultimo brano che ci è stato proposto quest'oggi dal nostro Cri. Allora, veniamo adesso al momento, quello che noi chiamiamo Back to, in cui facciamo un salto indietro nel tempo e ci andiamo ad ascoltare una chicca del passato. Allora, oggi siamo tornati indietro nel tempo, nel 1970. Allora, il brano che ho scelto oggi per Famous Monster, per questa rubrica, è un brano di David Bowie, uscito esattamente il 4 novembre del 1970. Stiamo parlando di una canzone che poi darà anche il titolo all'omonimo album. Stiamo parlando di The Man Who Sold the World, canzone che tra l'altro è stata molto usata anche per cover varie. Ad esempio, la più famosa sicuramente è quella di Nirvana, che venne fatta all'MTV Unplugged negli anni 90, quindi una delle più famose versioni coverizzate sicuramente che sia mai stata fatta di questa canzone. La canzone è, come tutte, diciamo, tutte le canzoni di Bowie degli anni, dei primi anni 70, diciamo così, una canzone che va con un testo abbastanza, come dire, difficile da interpretare, diciamo in questo modo, e perché sono stati tantissimi riferimenti. Poi in realtà è stato lo stesso Bowie nel 97, però, quindi 27 anni dopo, a dire per un po' il significato di questa canzone. Alcuni avevano suggerito che il significato ruotasse attorno a un poema guerresco, come le veniva definito, Strange Meeting di Wilfred Owen, scusate, che narra il racconto praticamente tra il soldato e il soldato che è stato appena ucciso da lui. Altri lo vedono invece come molto attinente invece ad alcuni scritti di Conrad, Joseph Conrad, quindi in particolare il compagno segreto, o addirittura a una poesia di Hugh Smith, che è The Little Man Who Wasn't Time. Adesso non scusate, che adesso non vi sto ovviamente a leggere. In realtà nel 1997 David Bowie, adesso vi leggo invece la citazione, ha proprio detto questa cosa: penso di averla scritta perché c'era una parte di me che stavo ancora cercando. Per quella canzone ha sempre esemplificato lo stato d'animo. Per me quella canzone ha sempre esemplificato lo stato d'animo che si prova quando si è giovani, quando ci si rende conto che c'è una parte parte di noi che non siamo ancora riusciti a mettere insieme. C'è questa grande ricerca, un bisogno di comprendere realmente chi siamo. E allora andiamoci ad ascoltare subito The Man Who Sold the World di David Bowie.
Up on the stair, he spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone.
Questo era David Bowie con The Boy Who Sold the World, una delle mie canzoni preferite di David Bowie. È una delle tue, Giuseppe, anche delle tue, una delle preferite questa?
Guarda, sicuramente nella mia top ten. Poi sono legato a questa canzone non soltanto perché amo la follia Bowie, ma anche perché nell'Unplugged di Nirvana, secondo me, è uno dei pezzi più belli ed emozionanti.
Assolutamente, infatti l'avevo citato anche prima. E diamo il benvenuto al nostro Giuseppe, che torna a trovarci ancora una volta qui a Famous Masters.
Ciao, Gino.
Allora, oggi parliamo di cose. Io ho visto gli argomenti che mi hai postato, però l'unico che vedo serio riguarda i Verdena, perché poi il resto sinceramente
Così però hai spoilerato.
Sì, è vero, spoilerato, però il resto a me sembra sinceramente due commedie comiche, insomma, ecco. perché di cosa parliamo oggi?
Che cosa è successo di eclatante questa settimana? Nonostante i brogli elettorali, nonostante
la guerra civile,
i conteggi, nonostante intellettuali vestiti da bufali abbiano invaso il Congresso degli Stati Uniti, quel pezzente di Biden è riuscito ad insediarsi nella Casa Bianca.
Ce l'ha fatta, non si sa come, ma sembrava che veramente ci fosse tutti gli Stati Uniti contro di lui, però ce l'ha fatta.
Biden ce l'ha fatta, certo. Io ovviamente sono molto contrariato, anche perché tifavo Trump, devo dire la verità. Ma sai perché? C'è una semplice ragione: mentre tutto il mondo dipinge Trump come un folle, come un megalomane, come un orco, io ho questo ricordo da bambino di mamma, ho perso l'aereo, il secondo, mi sono smarrito a New York.
Bravo.
Esatto, in cui Kevin è in difficoltà, è da solo a New York, senza la famiglia, e chi è l'unico che gli dà una mano e gli indica la strada?
Donald Trump.
Donald Trump.
Dov'era Joe Biden in quei giorni lì, in quei giorni di Natale in cui Kevin era da solo a New York? Dov'era?
Esatto, negli anni 90 tra l'altro, che sono stati degli anni abbastanza feroci per i bambini e per gli adolescenti statunitensi, con il rischio
quelli...
comunque che i bolscevichi potessero rapirvi da un momento all'altro.
Esattamente, soprattutto quelli che rimanevano da soli a casa.
Esatto, quindi voglio dire, l'unico aiuto per Kevin in quel frangente è arrivato da Donald Trump. Dov'era Biden?
Giusto.
Quindi un uomo che aiuta un bambino indifeso, secondo me, non può essere malvagio.
Assolutamente, sono d'accordo.
Kevin McCallister.
Anche se Kevin McCallister un pochettino ha iniziato, insomma, a rompere un pochettino i maroni a forza di vedere in continuazione. Ma questo è un altro discorso.
Ma questa è un'altra storia. Quindi, nonostante l'esercito di uomini bufali che hanno cercato di difendere la democrazia americana,
fortuna che c'erano loro
davvero, questo non lo so, questa proiezione di Pontida statunitense, Biden è riuscito ad insediarsi alla Casa Bianca, notizia che ovviamente accolgo con felicità, finalmente,
sì.
Dai.
Diciamo che un po' anche tutto il mondo culturale, musicale si era mosso, forse più che pro Biden, proprio contro Trump, in effetti.
Sì, cioè era Trump. Proprio, per quanto diciamo Biden abbia iniziato con il piede giusto, non scordiamo ovviamente che si tratta sempre degli Stati Uniti d'America, quindi è sempre pericoloso fare prospettive a lungo termine.
Sì, diciamo anche che Biden potrebbe anche essere un interventista tra quelli, insomma, parliamo anche di questo.
Però
che,
sono soltanto prospettive. Buono abbiamo al momento è che Biden ha subito deciso di partire staccandosi dalla politica di Trump, ha dato numerosi segnali, anzi in senso opposto. Infatti nel suo primo giorno in carica sono stati 17 gli ordini esecutivi firmati dal neopresidente.
Il primo l'obbligo di mascherina, tra l'altro.
Ma non solo, l'obbligo di mascherina mi sembra diciamo quello più lieve, perché tra l'altro ha revocato il divieto d'ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di alcuni paesi musulmani, oltre a quelli provenienti dal Venezuela e dalla Corea del Nord. Ha stoppato l'oleodotto di Kingston tra il Canada e gli USA, ma anche la fine dell'emergenza per dirottare i fondi sul muro del Messico.
Sì,
quindi
insomma,
ha fermato effettivamente la costruzione del muro con il Messico.
Cioè proprio un taglio netto con quella
che è stata
netto,
tra l'altro l'adesione alle
Trump
politiche ambientali, ha ricucito con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Insomma, ha dato un segnale ben forte, oltre a tutte le figure di cui si sta circondando, che in un giudizio diciamo così iniziale, superficiale, a me fa ben sperare, devo dire la verità.
Staremo a vedere, perché comunque, come dicevi prima, si tratta sempre degli Stati Uniti, un paese che, come dire, è molto diverso in cultura,
esatto,
tradizione e politica rispetto all'Europa, quindi staremo poi a vedere
molto
anche...
Molto complesso,
fatto
da più anime, certo Sanders ha degli... Biden ha degli estimatori, ma
magari fosse stato Sanders.
Diciamo che Sanders in queste ore sta offuscando la notizia dell'insediamento
meme
di Biden, grazie alla meme che sta circolando.
Ci sono
che
meme ovunque. E a proposito di meme, poi lancerei il discorso di dopo, nel frattempo ti lascerei lanciare il brano che hai scelto per questa parte.
Sì, perfetto.
Diciamo
che la felicità non è soltanto del popolo americano e degli oppositori di Trump, ma anche di molti artisti. proprio in un'occasione dell'insediamento si sono esibiti Bruce Springsteen, Bon Jovi, però ho scelto uno dei brani che è stato dedicato al nuovo presidente eletto da parte di una delle band che ha seguito la sua campagna elettorale e più ha spinto per la sua elezione, ovvero i Foo Fighters. Il brano che è stato eseguito proprio in onore di Biden è Times Like This, tratto da One by One, che è il mio album preferito dei Foo Fighters.
Anche per me, anche per me.
E poi mi ricordo questo video magnifico in cui loro suonavano sotto un ponte e sopra di loro veniva gettato di tutto, fino anche una casa. Quindi non vedo l'ora di riascoltarlo insieme a voi.
E allora andiamoci ad ascoltare subito. Questi sono i Foo Fighters, questo è Times Like This.
Times like these, you give and give again. It's time.
E questi erano i Foo Fighters con Times Like This. Lo sai benissimo che hai colpito proprio nel segno con me i Foo Fighters, con me.
Ma oggi ho fatto solo scelte Pino Friendly.
Ma infatti, anche perché anche il pezzo dopo, che purtroppo già spoilerato qualcosa, però vabbè, dai, comunque si è fatto veramente delle scelte che
insomma... Ma sto pezzo riesce sempre ad emozionarmi. L'altra volta davvero vedere Dave Grohl con quel sorrisone a 345 denti per l'elezione, la vittoria di Biden, mi ha davvero emozionato.
Te, il sorrisone a 365 denti, no, era più per la vittoria di Biden oppure perché finalmente riuscivano a esibirsi dal vivo?
Non lo so, in effetti potrebbero essere entrambe le motivazioni. Poi Dave Grohl è difficile.
Dai, diciamo che, quello è vero,
dice,
anche perché quando suona si diverte un sacco lui.
Quindi, sì, è vero,
diciamo
è vero.
Probabilmente di Biden non gliene fregava un cazzo, semplicemente che
secondo me davvero è tutta attitudine.
Voleva suonare dal vivo.
L'ho sempre detto, massimo rispetto e stima per lui.
Allora, veniamo ai discorsi seri.
Parlavamo di meme, se non sbaglio,
parlavamo,
vero?
Di meme, esatto.
Il meme di Sanders che sta spopolando. Sanders sempre all'insediamento con questi guantoni che guarda tutto felice. Presumo felice perché aveva la mascherina.
La mascherina, quindi non si nota benissimo, però sì, comunque.
Però, infatti, pensando alle meme, pensando all'insediamento e pensando soprattutto a Lady Gaga che si è esibita nell'inno americano. Tra l'altro, bella esibizione, nel senso che davvero mi è sembrata molto emozionata, ma impeccabile a livello tecnico e artistico.
Beh, lei può piacere o non piacere come musicista, come artista, però di sicuro ha delle doti canore che non
neanche io la seguo, non è che ho gli album, però insomma, oggettivamente devo dire che mi ha abbastanza convinto nell'esibizione.
Vero, sono d'accordo.
Sì. Tra l'altro anche esteticamente aveva questa colomba enorme della pace sul petto, non so se hai visto.
Sì, certo.
E quindi ho pensato subito a... Se i sostenitori di Biden si sono esibiti in occasione dell'insediamento, quindi abbiamo avuto Springsteen, i Foo Fighters, Bon Jovi, Lady Gaga stessa, anche Jennifer Lopez, che
sì,
comunque ha un valido argomento per esibirsi, che non starò qui a dire. Vi immaginate se fosse successo in Italia? Ovvero, i sondaggi dicono che se si votasse oggi in Italia vincerebbe la destra.
Sì,
quindi l'inno italiano verrebbe cantato dagli artisti sostenitori della destra.
Chi
e
sono?
Quindi immaginato questa cerimonia di insediamento della Meloni e di Salvini con l'inno italiano cantato da Iva Zanicchi, Rita Pavone e facendo riferimento alla colomba della pace appuntata sul vestito, sull'abito di Lady Gaga, ho pensato subito a Povia con questo piccione appuntato sul petto.
Ok, qua mi hai ucciso. Mi sa che devo spegnere il microfono un attimo perché mi sto morendo.
Cioè, ti rendi conto in che condizioni siamo?
Fantastico. Oddio.
Anche perché
uno scenario apocalittico questo.
Ma è pura realtà, perché effettivamente non ci sono altri artisti che si esibirebbero per la destra.
Effettivamente è vero. Cioè,
e allora è la Cuccarini che potrebbe fare un balletto.
Giusto, va bene.
Inseriamola.
Inseriamo
però,
pure lei,
però,
dai. Visto.
Questo anche perché questa è stata una settimana di fuoco per l'Italia. C'è stata questa crisi di governo scatenata da Renzi, non si sa perché.
Ma gli tirava il culo, dai, non parlavano più di lui, non era più in televisione, gli tirava il culo e basta.
Sì, vabbè, secondo me è un motivo soprattutto economico e per contare un po' le poltrone c'è di base. Però diciamo che nessuno di noi ha capito la sua strategia e la sua tattica.
Non si capiva effettivamente, cioè è del tutto insensata, poi soprattutto in un momento come questo in cui stiamo affrontando una pandemia, tra l'altro, quindi proprio... No, vabbè.
Però l'unica nota positiva è che è emerso un nuovo eroe nello scenario politico italiano.
Grande!
Grandissimo! Grande! Cioè, quando i giochi erano ormai fatti, Conte stava tremando, mancava un solo voto per confermare bene o male la fiducia e farlo stare tranquillo, non si trovava il senatore
Ciampolillo.
Una persona di cui ignoravamo l'esistenza fino a pochi giorni fa e che oggi è trend topic, è forse il senatore più famoso della Repubblica Italiana degli ultimi 40 anni.
Guarda, io ancora praticamente non l'ho visto in faccia per bene, perché la cosa che ho visto di più è stato il meme di un bagno ripreso dal basso con le braghe calate, uno che sta cagando e where is Ciampolillo, insomma, ecco. Mi immagino questa scena perché non ho visto l'immagine del Senato, me l'immagino che entra trafelato. Oh, sono qua,
doveva fare una sola cosa e probabilmente era lì dalla mattina, si è allontanato proprio nel momento in cui doveva votare, un po' come la legge di Murphy, no? Quando ti dice che se stai aspettando un pacco o una telefonata ti conviene farti la doccia lasciando il cellulare nell'altra stanza,
esattamente,
in maniera tale che squilli,
esattamente.
Più o meno è questo il discorso, ma è entrato nella leggenda perché ovviamente dopo la sua azione leggendaria in Senato, il giorno dopo c'è stato un approfondimento di Repubblica in cui davano una breve biografia di questo fantomatico Campolillo e ho scoperto cose interessanti.
Ah, sì?
Nel senso che innanzitutto lui voleva curare gli ulivi con il sapone e penso...
Qua mi ricorda qualcuno di cui abbiamo parlato prima, esatto. Che voleva iniettare il sapone direttamente in dovena.
Esatto. E comunque lui ha dichiarato, consigliato a Conte di diventare vegano in maniera tale da poter sconfiggere più facilmente il Covid.
Qual è la correlazione, scusa?
Non lo so, però è così. Ma la cosa magnifica è che Repubblica cercava di intervistarlo il giorno dopo per capire che fine avesse fatto durante le votazioni al Senato. E sai lui cosa ha risposto al telefono? E questo secondo me è ancora più bello.
Dai, perché questa non
ho il cuore che, ti giuro, si riempie di gioia solo a ricordare questa frase. Lui al telefono ai giornalisti di Repubblica che lo cercavano per sapere che fine avesse fatto durante le votazioni al Senato ha detto: aspettate, adesso non posso parlare, sto soccorrendo un colombo. Ed è vero, c'è l'articolo di Repubblica con il virgolettato.
Ma era insieme a Povia per caso?
Non lo so. Fatto sta che dopo ha rilasciato l'intervista e ha rassicurato il giornalista di Repubblica dicendo che il colombo era sano e salvo e volava tranquillo.
Questa penso che sia la cosa più importante in assoluto, oltre addirittura alla votazione.
Sì, perciò dico, la cosa positiva di questa crisi senza senso è il senatore Campolillo.
E ovviamente il colombo. Che
e per tante altre figure leggendarie non smetterò mai di ringraziare il 5 Stelle. Davvero.
Assolutamente. Allora, visto che il tempo radiofonico
è tiranno di cose insensate.
Esatto, noi piacciono tanto le citazioni insensate di questa band, le buttiamo a caso un po' ovunque, no? Io e te.
Esatto, diciamo che ogni foto che ritrae me e Pino insieme è corredata da una frase dei Verdena.
Esatto. Non sappiamo il perché.
Il mio preferito ormai è Mestile.
Sì, è Mestile. Il nostro oggettivo, ma non sappiamo perché è venuta fuori così all'improvviso.
Ah, così, non abbiamo rocce leggere ormai.
Eh sì, eravamo lì con un Cristo, che sanguina e all'improvviso, boom, non si sa perché abbiamo iniziato a buttare citazioni ogni foto che facevamo. Stiamo parlando ovviamente dei grandissimi Verdena, una delle band più interessanti degli ultimi 20 anni in Italia.
E parliamo di loro al di là della magnificenza dei loro testi, proprio perché questa settimana Wow, che è il mio album preferito dei Verdena, ha compiuto 10 anni.
Eh sì. Passa il tempo,
sta diventando adolescente e secondo me è l'album più interessante dei Verdena perché esplorano la musica davvero a 360 gradi.
Sì, iniziano a dare, come dire, un po' come hai detto tu, un'esplorazione, un po' di sperimentazione in più, si staccano un pochettino forse da quello che è stato il loro genere classico.
Per fare Wow.
E gli è uscita benissimo, tra l'altro, perché è un album fantastico, Wow.
Sì, e suona alla grande, esatto. Tra l'altro prodotto da loro nel Pollaio. Tra l'altro loro per produrre quest'album, su cui la casa discografica non voleva scommettere, anche perché è un doppio disco e all'epoca i dischi già non si vendevano, pensate, un doppio dei Verdena, se lo praticamente diedero fondo ai loro risparmi. Come sempre del resto, anche con Encadence è successa la stessa cosa, però lì sono scesi un po' a patti e hanno diviso la pubblicazione dei due dischi, però originariamente doveva uscire come Wow in un'unica release.
Comunque sì, in realtà poi hanno avuto ragione loro, perché è stato un album che poi ha avuto anche grandissimo successo nel pubblico.
E secondo me è uno degli album più importanti dell'indie, quello vero.
Sì,
diciamo,
esatto,
che è l'indie
lasciamo
classico
perdere
che
quello che adesso
gli After Hours, Marlene Kanz.
Esatto, lasciamo perdere quello che adesso chiamano indie, quindi vari coet, cose che non hanno nulla a che fare con l'indie, secondo
no,
me.
No,
quello...
parliamo proprio della musica
dell'indie con cui siamo cresciuti
che...
noi, quello che noi chiamavamo indie 10 anni fa, che effettivamente aveva
che stava per musica indipendente,
esatto, era ancora
perché
del rock
era indipendente.
Esatto, la del rock veramente indipendente. E quindi tu hai scelto un pezzo che io adoro, hai fatto veramente un'ottima scelta.
Sai.
Hai fatto un'ottima scelta.
È un pezzo che tra l'altro, ovviamente non sappiamo il motivo, ma è l'anagramma di Interpol, ovvero un'altra band che io amo.
Mm. Sì, un po' meno, però comunque grandissima band anche loro, assolutamente bisogna dargliene atto.
E
tra
quindi
l'altro,
c'è l'anagramma di Interpol.
Vabbè, vai, spara.
L'Oniterp.
Allora, io prima di questo, però voglio, vabbè, innanzitutto voglio salutare te, Giuseppe, che ovviamente ci sentiremo poi settimana prossima per un'altra puntata di Famous Monster.
Sarà sempre un piacere.
In cui sarai qua. E poi voglio ricordare di andarvi a vedere su YouTube, di cercare l'intervista a Verdena di qualche Sherwood Festival fa, in cui c'era il nostro Momo, saluto il nostro grandissimo Momo.
Ciao, Momo. Che
l'aveva intervistato, andatevelo a vedere perché è parecchio simpatico, soprattutto gli interventi di Alberto sono particolarmente le risposte di Alberto sono particolarmente importanti e azzeccate. Allora Giuseppe, io ti saluto tantissimo, ti ringrazio per aver partecipato anche a questa puntata, ci risentiamo la settimana prossima, ci andiamo a ascoltare questo pezzo fantastico dei Verdena, l'Oniterp da Wow.
Ciao ragazzi, ciao Pino.
Bum, bum, bum.
Questo era Loniter dei Verdena dall'album Wow, che come ci diceva il nostro Giuseppe usciva circa 10 anni fa, un po' di più, visto che è uscito circa qualche giorno fa, 10 anni fa. Quindi grandissimi Verdena, una delle band sicuramente italiane che probabilmente più importante nel panorama rock indie, come dicevamo prima con Giuseppe. Allora, visto che prima di passare alla nostra rubrica Sherwood Archives, con cui andiamo sempre a guardare nell'archivio musicale di Radio Sherwood quello che ci è arrivato nel corso di questi 45 anni di storia, tra l'altro tenete le antenne dritte perché per i 45 anni uscirà qualcosa di interessante a breve, ve lo dico già, un piccolo spoiler di questo tipo. E volevo salutare tutto un gruppo di amici che abbiamo condiviso tante estati insieme, tra cui fanno parte anche il nostro Cristiano e il nostro Giuseppe, che abbiamo avuto ospite, che è il gruppo della Rientranza, dove, che prende il nome da quel posto dove ci incontravamo sempre d'estate la sera a Paolo in provincia di Cosenza. Quindi saluto tutti i ragazzi e le ragazze che fanno parte di questo nostro grandissimo gruppo di amici, in particolare Matteo, che è particolarmente attivo sul gruppo in questo periodo. Allora, vediamo adesso al momento Sherwood Archives, abbiamo detto andiamo a scoprire cosa butta fuori l'archivio musicale di Sherwood, di Radio Sherwood, quest'oggi ho scelto una band che a me piace moltissimo, viene dalla Svezia, si chiamano, fanno diciamo un hard rock con tante influenze punk e non solo, anche hardcore e così via. Stiamo parlando dei Backyard Babies, che condividono la scena con un'altra band che a me piace moltissimo, che sono gli Hardcore Superstar. Questo CD di oggi è in realtà il singolo della canzone che si chiama Mass Age, How Could I Be So Wrong, e viene dall'album del 2006 di Backyard Babies, che si chiama People Like People Like People Like Us. E è il singolo che è uscito in CD insieme a un'altra canzone che è Dysfunctional Professional. E a me è un pezzo che, come tutti quelli dei Backyard Babies, mi mette veramente tantissima carica. Spero che la metta anche a voi, quindi andiamocelo subito ad ascoltare The Mass Age.
Fuck, that's a matter of fact.
E questi erano i Backyard Babies con Mess Age, How Could I Be So Wrong, dal loro album People Like People Like People Like Us. E adesso siamo arrivati, come sempre, dopo il momento Sherwood Archive, alla fine di questa nostra puntata. Come sempre Sherwood Archive si porta via questa puntata di Famous Monster. Oggi siamo andati particolarmente lunghi, me ne scuso con Letizia che andrà dopo di noi con Spacewood in replica quest'oggi, perché non è potuta venire in studio, quindi a brevissimo inizierà anche la replica di Spacewood. Noi intanto vi ricordiamo i soliti contatti: Radio Sherwood e Gemini Network, su cui ci potete ascoltare in diretta e in podcast, quindi www.sherwood.it e gemininetwork.it, le nostre pagine social sono Radio Sherwood e Gemini Network di Radio Indipendenti, che trovate sia su tutti i social, sia su Facebook che su Instagram, mentre invece Famous Monster lo trovate come Famous Monster si rocca a 360 gradi su Facebook. Arriverà anche la pagina su Instagram, che sarà piena di foto di CD. Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova settimana di Famous Monster, dal lunedì al venerdì alle 15.30 qui su Radio Sherwood e Gemini Network. Vi saluto con l'album, il pezzo conclusivo di un album dei NoFX del 1996, l'album è Heavy Petting Zoo, sesto album della band punk hardcore californiana. Questa è Drop the World.
Perfect score, and often what she loved, it was.